Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Oggi ti mostrerò un pezzo della mia storia personale per poi arrivare a una conclusione. Ormai è già da un po' che faccio i podcast, dall'inizio dell'anno, però dovrei essere arrivato alla 37esima, se vado bene, puntata. E dunque, reputo utile con te condividere un pezzo della mia vita professionale per poi arrivare a una conclusione che è interessante. Ovviamente adesso ho collaboratori, ho una SRL con cui infatti gestisco la mia azienda, il mio studio commerciale e quindi le cose vanno bene, perfetto. Comunque c'è anche da dire che 5, 6, 7 anni fa non era così, cioè la situazione era completamente diversa. 5 anni fa circa avevo una ditta individuale, perché come obbligo di legge i commercialisti devono avere una ditta individuale per esercitare la professione, quindi avere l'abilitazione, eccetera. E inizialmente ero da solo, perfetto. Quindi cosa facevo? Avevo il mio fatturato, facevo il lavoro, registravo le fatture anche della mia contabilità e ogni mese controllavo i numeri che io ottenevo. A quel tempo, avendo una ditta individuale, tenevo, la contabilità per la mia ditta individuale, in cui all'interno c'erano solo le fatture di acquisto e di vendita e quindi controllavo come era l'utile. Era sufficiente, anche perché tendenzialmente la mia azienda era piccolina, tutti gli incassi e i pagamenti transitavano e li controllavo personalmente, quindi non avevo troppa necessità di controllare altri dati. Avevo una ditta individuale, riuscivo a fare tutto quanto il lavoro da solo, lo controllavo io e per giunta anche gli incassi e i pagamenti li facevo di fatto io, quindi tutto era sotto controllo così com'era. Bene. Poi, ovviamente, come succede a tutti gli imprenditori, col tempo il fatturato incrementa e dunque ti trovi, cioè mi sono trovato a dover assumere un collaboratore. Ovviamente ero inesperto, ero molto più inesperto rispetto adesso, perché non si smette mai di imparare. E dunque, mi ricordo che a quel tempo ho subito assunto un ragazzo che aveva qualche anno in meno di me, proprio con busta paga per aiutarmi nel gestire, proprio i lavori de dell'ufficio, partendo dalla contabilità, magari semplificata, semplice e poi anche magari con un po' di paga all'interno, perché a quel tempo comunque mi ero messo in prima battuta, in prima persona a seguire le buste paghe. Diciamo magari insieme a un altro studio, però in prima persona mi ero messo a gestire anche le buste paghe oltre che la contabilità. Bene. Quindi tutto questo per dirti che con questo mio collaboratore in totale feci 14 mesi di collaborazione e potenzialmente è stata la prima e l'unica volta che ho iniziato la collaborazione con una persona con la busta paga. E poi adesso ti svelo il motivo. Perché? Perché è capitato verso la fine del rapporto con lui che abbiamo assunto, insomma, all'inizio dell'anno, non mi ricordo se era il 2016, anzi dovrebbe essere il 2016, un cliente che comunque già mi conosceva da anni addietro, che aveva un'impresa edile che era in forte difficoltà e aveva dipendenti. Bene, non so se lo sai, però un'impresa edile ha il vantaggio di ottenere la cassa integrazione nel momento in cui ha un calo di lavoro per motivi straordinari, perfetto. Adesso, al giorno d'oggi, con il coronavirus, questo termine cassa integrazione in qualche modo è stato molto più diffuso in tutti i settori, o in quasi tutti i settori, però a quel tempo era limitato principalmente per il settore edile, perfetto. E dunque cos'è che, dove è nato il tutto? Il tutto che dopo pochi mesi che questo cliente collaborava con me o almeno con il mio studio, comunque si è accorto che per un errore nostro, comunque non ha ricevuto dall'INPS circa 10-12 mila euro di contributi INPS, o almeno non ha ricevuto, non ha avuto diritto a ricevere circa 10-12 mila euro di cassa integrazione. Effettivamente c'è anche da dire che anch'io a quel tempo ero inesperto e non ho verificato quello che ha detto il mio cliente, cioè ho verificato ma non ho approfondito il caso. Però qui c'è un punto particolare che poi mi ha fatto fare il click nella testa, e te lo mostro subito. Essenzialmente il danno era arrivato perché il mio collaboratore, che in quel momento gestiva le buste paghe per il mio cliente, ha inviato le buste paghe mensili perfette, ok, ottimo, però ha inviato anche la domanda con cui richiedere la cassa integrazione senza allegare un file, ok? Proprio un file in Excel in cui era dettagliata determinate cose collegate a ogni dipendente, ok? C'è anche da dire qui che l'INPS effettivamente magari ha un po' trovato una scusa per non poter pagare, ok? Cioè per non pagare, direi. Quindi c'è anche da dire questa cosa qui, però tecnicamente si è aggrappata al fatto che il mio collaboratore in sostanza non aveva inviato il file in Excel. C'è anche da dire che questa norma, accidenti, era cambiata dall'inizio dell'anno, di quell'anno, quindi proprio nell'anno in cui il cliente è passato da noi, in qualche modo questa cosa era un adempimento in più che prima non c'era, quindi c'è anche da dire questa cosa qui. Premetto anche che non do la colpa al mio collaboratore perché la responsabilità è mia come imprenditore. C'è anche da dire che anche il mio collaboratore era giovane, perfetto. Perché era più piccolo di me, c'è anche da dire che anch'io ovviamente ero più inesperto e quindi la responsabilità deve essere completamente mia. Dunque, un mio collaboratore ha fatto questo, diciamo, in buona fede, cioè involontariamente ha fatto questo errore e quindi, insomma, in sostanza, per magari, insomma, anche un po' perché l'INPS, insomma, gli faceva comodo non pagare, comunque l'INPS non ha riconosciuto validi questi 12.000 euro che il datore di lavoro ha comunque già dato ai suoi dipendenti. E quindi il datore di lavoro, in sostanza, che per giunta era anche comunque un cliente che mi conosceva, un mezzo amico, comunque, insomma, mi ha chiesto i danni, insomma, in sostanza. E qui io, almeno in prima persona, mi sono prima di tutto assunto tutta quanta la responsabilità. Ho deciso comunque sia di farmi carico questa cosa, ok? Premetto che ho dato scarico all'assicurazione, quindi non voglio fare una storia drammatica in cui io ho dovuto ipotecare i beni o la casa per andare a ripagare il danno che ho subito, ok? Quindi effettivamente anche comunque sia in maniera superficiale, senza controllare bene nel dettaglio quello che mi chiedeva il cliente, ho deciso in via dei buoni rapporti di comunque dare scarico all'assicurazione per ripagare tutto quanto l'importo. Ovviamente l'importo era anche elevato, o almeno per me era elevato, soprattutto a quel tempo, semplicemente perché avendo tanti dipendenti, il mio cliente e effettivamente il suo business era proprio andato giù parecchio, comunque l'importo che aveva chiesto all'INPS come cassa integrazione era alto, quindi in sostanza ho dato scarico all'assicurazione. E lui ha ricevuto tutti quanti i soldi e comunque alla fine abbiamo deciso di interrompere i rapporti, insomma, e penso che sia la cosa anche giusta quando succedono queste cose. E me ne sono assunta tutta la responsabilità e lì in quel momento mi si è accesa una lampadina, perché è vero che diciamo, il danno è stato fatto dalla mia azienda, ok? Però anche è vero che il danno è stato provocato sempre per il lavoro in buona fede di un mio collaboratore. Quindi mi sono trovato nella situazione in cui un mio collaboratore fa un lavoro e ovviamente lavorando ci possono essere imprevisti, quindi ne capiteranno anche altri nella vita. Succede un danno e questo danno ovviamente deve essere ripagato da me, Simone, ok? Perché l'azienda è mia. E qual è il problema? Il problema è che a quel tempo avevo una ditta individuale. E quindi, meno male che avevo l'assicurazione, che comunque adesso è un obbligo di legge, però altrimenti tecnicamente avrei dovuto pagarlo tutto quanto di tasca mia. Bene. E qual è il fatto? È che comunque io anche a quel tempo avevo un bambino, ce l'ho anche adesso, quindi che comunque insomma al tempo non è che avevo un gran fatturato, un grande utile, ok? Quindi mi sarei ritrovato a dover pagare di tasca mia questi soldi perché un mio collaboratore ha fatto comunque sia una cazzata. Poi, ovvio che non gli addosso responsabilità, non gli do, non gli proprio me ne assumo io in prima persona la responsabilità, perché penso che sia una cosa intelligente e matura per ogni, che ogni imprenditore dovrebbe comunque si assumersi nei confronti dei clienti e quindi in sostanza comunque sono stati pagati, però avrei tolto 12.000 euro o comunque avrei danneggiato il futuro economico di mio figlio per colpa di un imprevisto di un mio collaboratore. E lì in quel momento comunque mi sono detto tra me e me che quella cosa non sarebbe più dovuta capitare, ok? Anche perché è vero che noi abbiamo l'assicurazione, noi commercialisti, però non è che io posso dare scarico all'assicurazione in maniera indiscriminata per fare frodi o truffe, no? Ok? Quindi anche lì l'assicurazione deve essere richiesta proprio per degli eventi straordinari. Perfetto, ottimo. Quindi da lì in poi mi sono chiesto come poter proteggere la mia famiglia, no? Il mio patrimonio personale e il futuro di mio figlio da imprevisti non tanto miei, ma da parte di un mio collaboratore, dei miei collaboratori in generale, o comunque da eventi aziendali, anche perché ho provato prima di tutto a pensare di lavorare sul migliorare l'organizzazione aziendale, perfetto, perché fino a che lavoravo prima io riuscivo a controllare tutto, perfetto. Poi è ovvio che quando un'azienda cresce hai bisogno di avere collaboratori ed è anche normale che anche i collaboratori comunque degli errori li facciano, anche perché prova a pensare, cioè chiunque lavora prima o poi fa errori, cioè anche noi imprenditori per essere arrivati a dove siamo adesso abbiamo fatto errori e cazzate, perfetto, che ovviamente abbiamo pagato, ok? Non dico quello, però in un'azienda, nella norma, se un dipendente o un collaboratore fa una cazzata, perfetto, magari lui quello che al massimo perde, perde il posto di lavoro, però comunque il cliente lo dobbiamo risarcire noi come imprenditori, come titolari dell'azienda. E dunque l'unica vera soluzione che ho trovato quel tempo è che alla fine rientra nel 95% dei casi, è quello di aprire un SRL e quindi esercitare la mia attività all'interno dell'SRL. Così, cosa ho fatto? Semplicemente mi era capitata questa cosa e non dico subito, però poi col tempo ho programmato di aprire la mia SRL, che poi è questa qui che ho adesso, che si chiama contabilità controllata. Inizialmente l'avevo aperta SRL semplificata e poi dopo un anno, dopo che ho accumulato gli utili, l'ho trasformata in SRL ordinaria STP, che è società tra professionisti, perché è la SRL che è dedicata per esercitare in sostanza un'attività di un albo professionale, tutto qua, però comunque è un SRL. Ho voluto fare questo perché io accetto di pagare e risarcire tutti quanti i clienti quando ricevono danni da me o da un mio collaboratore soprattutto. Però magari non voglio compromettere il futuro, magari i soldi che sto accumulando per mio figlio per cazzate che fanno i miei collaboratori, ma ancora peggio per eventuali imprevisti aziendali di cui io non ho il controllo. Perché oggettivamente, e ovviamente, cioè, anche qui ripeto, non ho nulla contro i collaboratori e ognuno di noi imprenditore deve avere collaboratori e pagare le conseguenze, perché tanto capiteranno sempre. Ok, perfetto. Però comunque noi non possiamo permettere, noi imprenditori, che un imprevisto aziendale di cui non possiamo controllare l'esito, ok, o l'evento, eccetera, vada a potenzialmente a toccare anche i soldi che noi accantoniamo per il futuro dei nostri figli o della nostra famiglia. Quindi, secondo me, la SR, anzi, di sicuro, non secondo me, semplicemente trasformando da ditta individuale a SRL, io ho protetto il futuro di mio figlio, perché eventualmente i danni, comunque, da adesso in poi vanno richiesti alla mia SRL, perché il contratto che fanno i miei nuovi clienti con me è tramite la mia SRL. E quindi con questo ho migliorato già una bella fetta di, diciamo, di rischio imprenditoriale, soprattutto contro gli eventi. Perfetto. Poi, andando avanti, cosa è successo? Mi sembra nel 2018 ho costituito la mia SRL inizialmente semplificata all'inizio dell'anno, quindi piano piano all'interno di questa nuova SRL portavo i nuovi clienti. Dunque, cosa è successo poi nell'evoluzione? Che aprendo questa società, io comunque controllavo ugualmente mensilmente i dati economici che io ottenevo. Però prima, quando avevo la ditta individuale, guardavo solo il conto economico, ossia i ricavi meno i costi, e quindi sapevo se avevo un utile. E anche a quel tempo sapevo se avevo incassato tutto e pagato tutto, perché di fatto lo facevo io in prima persona. Bene. Invece, poi col tempo, con la SRL, mi sono accorto che come sistema di contabilità aveva una contabilità che si chiama ordinaria, ossia, oltre a registrare le fatture di acquisto e di vendita, la SRL, come obbligo di legge, deve registrare tutti gli incassi e pagamenti. E quindi, oltre al conto economico, la SRL ha lo stato patrimoniale, che in sostanza è un contenitore in cui ci sono tutti i rapporti giuridici, tra cui tutti i crediti e tutti i debiti. Quindi, quando io controllavo la contabilità della mia SRL, mi sono accorto che potevo benissimo controllare il conto economico come facevo prima con la ditta individuale. Bene. Però in più la SRL aveva un altro strumento, che è lo stato patrimoniale. E lì sopra notavo quando avevo dei crediti che dovevo incassare e che principalmente derivavano da clienti che si dimenticavano di pagarmi, perfetto. Oppure dall'altro lato mi accorgevo quando avevo dei debiti che avevo lasciato in arretrato, che non è detto che siano solo magari debiti verso fornitori, ma magari anche debiti di IVA, ok? E perché ti dico questo? Perché comunque, io quando avevo la ditta individuale, non avendo lo stato patrimoniale, controllavo la mia ricchezza in base ai soldi che avevo sul conto corrente, che in un certo senso in parte è giusto. Peccato che magari io ho dei soldi sul conto corrente, però magari devo ancora dei soldi ai fornitori, devo ancora dei soldi, per le imposte, magari per l'IVA. Oppure ancora devo, rimborsare un finanziamento bancario oppure un fido bancario. Quindi lo stato patrimoniale mi serviva per capire se i soldi che avevo in quel momento nel conto corrente potevano effettivamente essere tutti quanti miei mentalmente, oppure in realtà erano in parte di altri soggetti che dovevano comunque essere pagati. Perfetto. E dunque sapevo se veramente ero ricco, perché con la ditta individuale rischiavo di vedere sul mio conto, faccio un esempio stupido, 100.000 euro di liquidità. Bene, però peccato che dovevo alla banca 101.000 euro e quindi vuol dire che in realtà non ero poi così ricco. Bene, e questa cosa con la ditta individuale non me ne accorgevo, ma con l'SRL sì. Quindi potevo capire, guardando il conto corrente dell'SRL, se tutti i soldi che erano sul conto corrente effettivamente erano i miei e quindi quanti utili avevo veramente accumulato. E dunque, in sostanza, adesso questo non è il podcast con cui voglio elencarti tutti gli strumenti contabili che puoi utilizzare per guidare la tua SRL verso maggiore ricchezza, però di sicuro ti posso dire che la SRL, per come è strutturata la contabilità come obbligo di legge, ha proprio più ha un sistema contabile migliore rispetto alla ditta individuale o alle società di persone in contabilità semplificata, perché ha proprio più strumenti che ti consentono poi di controllare mensilmente il bilancio della tua società e quindi guidare la tua società verso maggiore utili, maggiore liquidità sul conto corrente sana e quindi puoi tagliare le imposte, insomma, in sostanza. E cosa che ho descritto nel mio secondo libro, che a breve, insomma, sarà pubblicato. Adesso questo è il mese di giugno 2021 e praticamente ormai lo dovrei lanciare. I miei clienti ce l'hanno già perché gliel'ho inviato gratuitamente a casa, però diciamo che in questo mese sarà sicuramente disponibile anche per il pubblico. Però, chiusa questa parentesi, mi sono accorto che con la SRL comunque controllavo meglio la mia azienda e questa cosa, avendo più dati, ricevendo più dati ogni mese dalla mia SRL, potevo guidarla molto meglio verso maggiore utile, verso maggiore prosperità, molto meglio che una semplice ditta individuale. Perfetto. Poi c'è l'ultimo fatto. Cosa mi sono accorto? Ovviamente ho aperto la mia SRL nell'anno 2018, perfetto. Dunque, in questo primo anno 2018 ho avuto clienti, di fatto ho accumulato utili perché le cose comunque piano piano crescevano, quindi sono contento e mi sono accorto che l'anno dopo, come faccio, come ho sempre fatto ogni anno, ho accantonato una fettina di utili nella SRL, ok? E qui apro una piccola parentesi. Io personalmente, anche quando avevo la ditta individuale, ho sempre cercato di accantonare un po' di utili alla fine dell'anno nel conto corrente aziendale. Perché questo? Perché anche se io sono una società di servizi, comunque ho dei collaboratori, o comunque sapevo che avrei avuto dei collaboratori, o comunque pago dei fornitori. Bene, ecco. E ho sempre preferito accantonare piano piano degli utili perché in caso di imprevisti aziendali, io potevo comunque sia contare su un cuscinetto di soldi che avevo accantonato nella mia azienda che mi permettevano in sostanza di continuare a pagare collaboratori e fornitori senza poi avere paura o trovarmi insomma con un po' affogato perché non avevo proprio soldi liquidi accantonati. E quindi ho sempre avuto un po' l'idea, la voglia di accantonare soldi. E cos'è che ho notato di diverso rispetto a prima? È che quando accantonavo i soldi, gli utili, diciamo, nella mia ditta individuale, nel conto corrente della ditta individuale, io comunque non ricevevo quegli utili perché rimanevano sul conto corrente aziendale, ma io ci pagavo comunque le imposte. Ovviamente l'imposta IRPEF personale della ditta individuale cambiano in funzione dello scaglione di reddito, più reddito hai e più paghi, bene, però a quel tempo nel mio scaglione insomma che avevo è superiore a 28.000, insomma pagavo il 38% di IRPEF più circa il 2% di addizionali regionali e comunali, quindi a quel tempo comunque pagavo il 40% di IRPEF in sostanza. E invece con la SRL mi sono accorto che comunque accantonavo gli stessi soldi sulla SRL, perché comunque col tempo la mia azienda si stava spostando sulla SRL e lì sull'SRL l'imposta che pagava era il 24% di IRES, ok? E quindi il paragone che mi sono proprio che ho fatto io mentalmente, che prima con la ditta individuale non prelevavo i soldi perché li accantonavo e pagavo il 40% perché avevo la mia aliquota fiscale che era quella. Ovviamente se hai un reddito ancora più alto, ce l'hai ancora più alto, però in sostanza avevo quel 40% perché mi ricordo proprio che avevo fatto dei conti per vedere il margine che avevo. Invece con l'SRL accantonavo comunque i soldi sull'SRL, però lì pagavo il 24% di IRES e il risparmio tra 40 e 24 è di 16%, che se ci pensi è buono perché ogni 10.000 euro di utile che accantoni sull'SRL risparmi 1.600 euro invece che sulla ditta individuale. Oppure proviamo a fare un caso anche accumulato nel corso degli anni. Se nel corso degli anni tu accantoni nella tua ditta individuale 100.000 euro di utili, perfetto. Se invece che accantonarli lì li avessi accantonati sulla tua SRL, avresti risparmiato 16.000 euro, ok? Che non sono pochi, perché comunque nel corso degli anni potenzialmente accumulare soldi e così via. E dunque anche su questa cosa mi ha fatto capire che la SRL ha proprio di base, in maniera automatica, senza utilizzare strumenti, senza dover fare cose strane, ti permette, o almeno a me mi ha permesso, di tagliare le imposte proprio già solo utilizzando un SRL e semplicemente per il meccanismo che l'SRL ha che gli è imposta dalla legge. E poi è da lì che in qualche modo è sempre più nata in me la consapevolezza che l'SRL è lo strumento giuridico che ti permette di avere maggior strumenti di efficacia fiscale. E poi è così che a quel tempo avevo aperto il blog, che poi a quel tempo l'avevo aperto un po' prima nel 2017, però tra il 2016 e il 2017 ho incominciato a focalizzare il mio studio commerciale sull'SRL e anche io a produrre contenuto sull'SRL per il fisco specifico sull'SRL tramite il mio blog di efficacia fiscale e quindi più approfondivo la cosa, insomma in sostanza più capivo che la SRL proprio ma per le norme giuridiche e fiscali che ci sono ha un maggior numero di strumenti di efficacia fiscale rispetto
alla ditta individuale o a una società di persone. Ovviamente questi strumenti fiscali vanno conosciuti, ok? Poi è ovvio che ci sono altre considerazioni. Se ti stai chiedendo perché nel calcolo di prima non ho considerato l'IRAP, è perché tutte e due le forme giuridiche pagano l'IRAP, quindi non c'è una differenza marginale su cui fare dei calcoli. Bene, mi puoi anche dire che però i soldi che sono sulle SRL rimangono delle SRL? Sì, è vero, però anche i soldi che tu accantoni nella tua ditta individuale rimangono nella tua ditta individuale, perché se li prelevi, no? A questo punto è come se li potessi prelevare lo stesso dalla SRL, perché anche io come professionista sono comunque un commercialista e non posso prelevare i soldi come amministratore, come compenso. E quindi anch'io faccio le fatture come prima. Solo che prima, anche se accantonavo soldi, pagavo sempre le imposte su tutto. Bene, ottimo. Mentre adesso, se io voglio lasciare una parte dei soldi nell'SRL, pago di meno, pago il 16% in meno, pago il 24%. Mentre se invece voglio prelevare di più, semplicemente mi faccio delle fatture dalla mia ditta individuale alla mia SRL e dunque pago le imposte come una normale ditta individuale. Quindi proprio in sostanza, dal mio punto di vista, proprio per la mia situazione, che è la situazione di tutti gli imprenditori, il fatto di unire questa ditta individuale con la SRL per svolgere la mia attività mi ha permesso di tagliare il carico fiscale senza utilizzare strumenti particolari. Poi, prima di concludere, questa ovviamente è la mia storia personale che mi ha permesso di capire sempre di più che la SRL è veramente la forma giuridica migliore nel 95% dei casi di tutti gli imprenditori. Non dico che magari sia sempre la cosa migliore, perché ci possono essere anche altre situazioni particolari e strane, però è anche vero che la SRL nella maggior parte dei casi ti dà sicuramente la sicurezza patrimoniale, e questa roba già vale più su tutto, perfetto, ti permette di avere un maggior controllo sulla tua azienda perché hai maggiori sistemi contabili e che ti permettono di guidare la tua azienda, la tua società verso maggiori utili, e poi anche perché a livello fiscale l'SRL ha il maggior numero di strumenti di efficacia fiscale con cui diminuire le imposte. Ovviamente, per poter diminuire le imposte devi conoscere gli strumenti di efficacia fiscale. Perfetto. Posso capire che non sia facile il fatto di studiare la norma fiscale tanto quanto fossi un commercialista, anche perché sennò saresti un commercialista e non saresti un imprenditore nel settore in cui stai lavorando adesso. Dunque, per consentirti di tagliare le imposte e i contributi grazie alla tua SRL, ti metto a disposizione sul mio blog www.efficaciafiscale.com un manuale completamente gratuito con oltre 94 strumenti di efficacia fiscale che ti permetteranno a te, imprenditore, di tagliare le tue imposte e contributi utilizzando appunto la tua SRL. In questo modo, tu appena scaricherai il manuale, all'interno avrai proprio una checklist con queste almeno 94 soluzioni che potrai comunque sia adattare alla tua azienda, potrai comprendere, scegliere quali di questi sono migliori per te e per la tua situazione, e quindi inserirli da solo oppure grazie all'aiuto del tuo commercialista. Poi, sempre all'interno, se per caso non hai un commercialista o vuoi collaborare con me a un livello successivo, non preoccuparti, puoi benissimo trovare tutte le indicazioni all'interno di quel manuale per come poter collaborare con me a un livello successivo. Ok, ti prometto che ora ho finito. Prima di lasciarti, semplicemente dalla mia esperienza personale ho proprio compreso ancora di più che l'SRL è l'unico vero strumento che nel 99% dei casi consente a noi imprenditori di raggiungere i nostri obiettivi personali, professionali, perché ci permette di avere una protezione patrimoniale e quindi evitare che gli eventi aziendali, gli imprevisti, possano distruggere il nostro patrimonio personale. Possiamo controllare maggiormente l'azienda e quindi essere certi di guidare la nostra SRL verso maggiori utili. E in più, grazie agli strumenti di efficacia fiscale, possiamo evitare di pagare più imposte e contributi rispetto a quanto è previsto dalla legge. Detto questo, ti ringrazio dell'attenzione e noi ci aggiorniamo alla prossima puntata. Ciao!